Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio.
Era un pomeriggio della fine d'aprile, caldo e umido. Il sole appariva e spariva fra i nuvoli fioccosi e pigri. L'acidia dello scirocco teneva Roma. Sul marciapiede della via Sistina egli scorse dinanzi a sé una signora che camminava lentamente verso la Trinità. Riconobbe Donna Maria Ferres. Guardò l'orologio. Erano infatti circa le 5. Mancavano pochi minuti all'ora abituale del ritrovo. Maria, certo, andava al Palazzo Zuccari. Egli affrettò il passo per raggiungerla. Quando fu dappresso la chiamò a nome: Maria! Ella ebbe un sussulto. Come qui? Io salivo da te. Sono le 5. Manca qualche minuto. Io correvo ad aspettarti. Perdonami. Che hai? Sei molto pallido, tutto alterato. Di dove vieni? Ella corrugò i sopraccigli, fissandolo attraverso il velo. Dalla scuderia, rispose Andrea, sostenendo lo sguardo senza arrossire, come se egli non avesse più sangue. Un cavallo che mi è assai caro si è rovinato un ginocchio per colpa del jockey. Domenica non potrà quindi prender parte al derby. La cosa mi fa pena ed ira. Perdonami. Ho indugiato senza accorgermene. Ma alle 5 manca qualche minuto. Bene. Addio. Me ne vado. Erano sulla piazza della Trinità. Ella si soffermò per congedarsi, tendendogli la mano. Le durava ancora fra i sopraccigli una piega. In mezzo alla sua gran dolcezza, talvolta, ella aveva insofferenze quasi aspre e movimenti altieri che la trasfiguravano. No, Maria, vieni, sii dolce. Io vado su ad aspettarti. Tu arriva fino ai cancelli del Pincio e torna indietro. Vuoi? L'orologio della Trinità dei Monti sono alle 5. Senti, soggiunse Andrea. Ella disse dopo una leggera esitazione: verrò. Grazie. Ti amo. Ti amo. Si separarono. Donna Maria seguitò il suo cammino, attraversò la piazza, entrò nel viale arborato. Sul suo capo, a intervalli, lungo la muraglia, il soffio languido dello scirocco suscitava negli alberi verdi un mormore. Nel tepore umido dell'aria fluivano rare onde di profumo e svanivano. Da che ella aveva ceduto al desiderio di Andrea, il suo cuore si agitava di una felicità solcata di inquietudini profonde. Tutto il suo sangue cristiano s'accendeva alle voluttà della passione non mai provate e s'agghiacciava agli sbigottimenti della colpa. La sua passione era altissima, soverchiante, immensa. Ella era gelosa. La gelosia era il suo spasimo implacabile. La gelosia non pur del presente, ma del passato. Per quella crudeltà che le persone gelose hanno contro se stesse, ella avrebbe voluto leggere nella memoria di Andrea, scoprirne tutti i ricordi, vedere tutte le tracce segnate dalle antiche amanti, sapere. Anche quel giorno, all'improvviso sopraggiungere di Andrea, non aveva ella avuto in fondo a sé un istintivo moto di sospetto. Anzi, un pensiero lucido era le balenato nello spirito, il pensiero che Andrea venisse dalla casa di Lady Hatfield, dal palazzo Barberini. Ella sapeva che Andrea era stato l'amante di quella donna, sapeva che quella donna si chiamava Elena, sapeva infine che egli doveva averla amata immensamente. Ella sentiva crescere l'affanno, un'oscura minaccia veniva a lei dalle cose. La occupò quel medesimo senso di timore che ella aveva già provato più di una volta. Sul suo spirito cristiano balenò il pensiero del castigo. E tuttavia ella rabbrividì nel più profondo del suo essere al pensiero che l'amante l'aspettava, al pensiero dei baci, delle carezze, delle folli parole. Ella sentì il suo sangue infiammarsi, la sua anima languire. Il brivido della passione vinse il brivido del timor divino. Ed ella si mosse verso la casa dell'amante, trepida, sconvolta, come se andasse a un primo ritrovo. «Oh, finalmente!» esclamò Andrea accogliendola fra le braccia, bevendole l'alito dalla bocca affannata. Poi prendendole una mano e premendosela al petto: «Sentimi il cuore. Se tu indugiavi ancora un minuto mi si rompeva». Ella mise la guancia nel luogo della mano. Egli le baciò la nuca. «Senti, sì, mi parla. Che ti dice? Che non mi ami? Che ti dice?» ripeté il giovane mordendola alla nuca, impedendole di sollevarsi. E la rise. «Che mi ami?» Un'accorazione profonda le suggeriva accenti di indefinibile malinconia. «Pensare che tu non saprai mai tutto il mio amore. Pensare che io non saprò mai il tuo. Mi ami tu? Dimmelo, dimmelo sempre, 100 volte, 1000 volte, senza stancarti. Mi ami? Non lo sai, forse? Non lo so». E la proferì queste parole con una voce tanto sommessa che Andrea appena le udì: «Maria!» E la piegò il capo sul petto di lui in silenzio. Appoggiò la fronte, quasi aspettando che gli parlasse, per ascoltarlo. Egli guardò quel povero capo reclinato sotto il peso del presentimento. Sentì il premer leggero di quella fronte nobile e triste sul suo petto, indurito dalla menzogna, fasciato di falsità. Una commozione angosciosa lo strinse. Una misericordia umana di quella sofferenza umana gli chiuse la gola. E quel buon moto dell'anima si risolse in parole che mentivano. Diede il tremito della sincerità a parole che mentivano. «Tu non lo sai. Hai parlato piano. Il soffio ti si è spento sulle labbra. Tu non sai che io ti amo». E la rimaneva china, ascoltando, palpitando forte, riconoscendo, credendo riconoscere nella voce commossa del giovine il suono vero della passione, l'inebriante suono che ella credeva inimitabile, ed egli le parlava quasi all'orecchio, nel silenzio della stanza, mettendole sul collo un soffio caldo, con pause più dolci delle parole. Avere un pensiero unico, assiduo di tutte l'ore, di tutti gli attimi, non concepire altra felicità che quella sovrumana, irraggiata dalla sola tua presenza, sull'essere mio, e credere in te soltanto, giurare in te soltanto, riporre in te soltanto la mia fede, la mia forza, il mio orgoglio, tutto il mio mondo, tutto quel che sogno e tutto quel che spero. E l'alzò la faccia rigata di lacrime, e gli tacque, arrestandole con le labbra le stille tiepide sulle gote. Ella lacrimava e sorrideva, mettendogli le dita tremule nei capelli, smarritamente, singhiozzando: «Anima mia, anima mia!» Egli la fece sedere, le si inginocchiò ai piedi, non lasciando di baciarla sulle palpebre. A un tratto ebbe un sussulto. Aveva sentito sulle labbra palpitare rapidamente i lunghi cigli di lei, a similitudine di un'ala irrequieta. Era una carezza strana che dava un piacere insostenibile. Era una carezza che Elena un tempo soleva fare ridendo più volte di seguito, costringendola avanti al piccolo spasimo nervoso della vellicazione. E Maria l'aveva presa da lui, e spesso egli, sotto una tal carezza, aveva potuto evocare l'immagine dell'altra. Al sussulto Maria sorrise, e come le indugiava ancora una lacrima lucida tra i cigli, ella disse: «Bevi anche questa». E come egli beve, la rise, inconsapevole. Ella esciva dal pianto, quasi lieta, rassicurata, piena di grazie. «Ti farò il tè», disse. «No, rimani qui, seduta». Egli s'accendeva vedendola sul divano tra i cuscini. Avvenne nel suo spirito una subita sovrapposizione dell'immagine di Elena. «Lasciami alzare», pregò Maria, liberando il busto da una stretta. «Voglio che tu beva il mio tè. Sentirai. Il profumo ti arriverà all'anima». Un profumo acuto si spandeva nell'aria, col vapore. Andrea l'aspirò, poi disse, chiudendo gli occhi, rovesciando indietro il capo: «Baciami». E appena ebbe il contatto delle labbra, trasalì, tanto forte che Maria ne fu sorpresa. Ella versò in una tazza la bevanda e gliela offerse, con un sorriso misterioso. «Bada, c'è un filtro». Egli rifiutò l'offerta. «Non voglio bere a quella tazza». «Perché?» «Dammi tu da bere». «Ma come?» «Così. Prendi un sorso e non inghiottire. Scotta ancora troppo». E la rideva a quel capriccio dell'amante. Egli era un po' convulso, pallidissimo, con lo sguardo alterato. Aspettarono che il tè si freddasse,
Ad ogni momento Maria accostava le labbra all'orlo della tazza per provare, poi rideva di un piccolo riso fresco che non pareva suo. «Ora si può bere», annunziò.
«Ora prendi un bel sorso, così».
E la teneva le labbra serrate per contenere il sorso, ma le ridevano i grandi occhi a cui le lacrime recenti avevano dato maggior fulgore.
«Ora versa, a poco», e gli trasse nel bacio suggento tutto il sorso.
Come sentiva mancarsi il respiro, ella sollecitava il lento bevitore stringendogli le tempie. «Dio mio, tu mi volevi soffocare!»
S'abbandonò sul cuscino quasi per riposarsi, languida, felice.
«Che sapore aveva! Tu m'hai bevuta anche l'anima! Sono tutta vuota!»
Egli era rimasto pensoso, con lo sguardo fisso.
«A che pensi?»
gli chiese Maria di nuovo sollevandosi a un tratto, posandogli un dito nel mezzo della fronte, quasi per fermare il pensiero invisibile.
«A nulla», rispose,
«non pensavo. Seguivo dentro di me gli effetti del filtro».
Allora anche ella volle provare, beve da lui con delizia. Poi esclamò, premendosi una mano sul cuore e mettendo un lungo respiro,
«Quanto mi piace!»
Andrea tremò. Non era quello lo stesso accento di Elena nella sera della dedizione. Non erano le stesse parole. Egli le guardava la bocca.
«Ripeti».
«Che cosa?»
«Quello che hai detto».
«Perché?»
«È una parola tanto dolce quando tu la pronunzi. Tu non puoi intendere, ripeti».
E la sorrideva, inconsapevole, un po' turbata dallo sguardo singolare dell'amante, quasi timida. «Ebbene, mi piace».
«Ed io?»
«Come?»
«Ed io a te?»
E la perplessa guardava l'amante che le si torceva ai piedi, convulso nell'aspettazione della parola che gli voleva strapparle.
«Ed io?»
«Ah, tu mi piaci!»
«Così, così, ripeti, ancora!»
E la consentiva, inconsapevole.
Egli provava uno spasimo ed una voluttà indefinibili.
«Perché chiudi gli occhi?»
«Per morire».
Nell'ombra egli la distese con un moto repentino. Le strinse il capo, coprendole di baci la faccia. Il suo ardore era quasi iroso. Egli immaginava di stringere il capo dell'altra e immaginava quel capo macchiato dalle labbra del marito. E non ne aveva ribrezzo, ma ne aveva anzi un desiderio più selvaggio. Dai fondi più bassi dell'istinto gli risalivano nella coscienza tutte le torbide sensazioni avute in cospetto di quell'uomo. Gli risalivano al cuore tutte le oscenità e le brutture, come un'onda di fango rimescolata. E tutte quelle vili cose passavano nei baci sulle guance, sulla fronte, sui capelli, sul collo, sulla bocca. «Di Maria, no, lasciami!»
E la gridò liberandosi dalla stretta con uno sforzo e corse verso la tavola del tè ad accendere le candele. La campana della Trinità dei Monti cominciò a suonare.
«Dio mio, com'è tardi! Aiutami a mettermi il mantello!»
fece la povera creatura tornando verso Andrea.
Egli la strinse di nuovo fra le braccia, la stese, la coprì di baci furiosi. Ciecamente, perdutamente, con un divorante ardore, senza parlare, soffocandole il gemito sulla bocca, soffocando sulla bocca di lei un impeto che gli veniva quasi invincibile di gridare il nome di Elena. E sul corpo della inconsapevole consumò l'orribile sacrilegio.
La mattina del 20 maggio Andrea Sperelli risaliva il corso inondato dal sole quando si sentì chiamare innanzi al portone del circolo. Stava sul marciapiede un crocchio di gentiluomini e amici, godendo il passaggio delle signore e malignando. C'era Giulio Musellaro con Ludovico Barbarisi, con il duca di Grimiti, con Galeazzo Secinaro. C'era Gino Bomminaco. C'era qualche altro. «Non sai il fatto di stanotte?» gli domandò il Barbarisi. «No, quale fatto?» «Don Manuel Ferres, il ministro del Guatemala. Ebbene, è stato sorpreso in pieno gioco mentre barava».
Lo Sperelli si dominò
quantunque alcuno dei gentiluomini lo guardasse con una certa curiosità maliziosa. E come? Galeazzo era presente, anzi giocava allo stesso tavolo. Il principe Secinaro si mise a raccontare le particolarità. Andrea Sperelli non affettò l'indifferenza. Ascoltava anzi con un'aria attenta e grave. Disse infine: «Mi dispiace molto». Rimase pochi altri minuti nel crocchio. Salutò quindi gli amici per andarsene. «Che via fai?» gli domandò il Secinaro. «Torno a casa. Ti accompagno per un tratto». Si incamminarono in giù, verso la via dei condotti. Il corso era un lietissimo fiume di sole, dalla piazza di Venezia alla piazza del Popolo. Le signore, in chiari abbigliamenti primaverili, passavano lungo le vetrine scintillanti. Passò la principessa di Ferentino con Barbarella Viti sotto una cupola di merletto. Passò Bianca Dolcebuono, passò la giovine sposa di Leonetto Lanza. Sull'angolo della via dei condotti scorsero Elena, che seguiva il marciapiede sinistro lungo le vetrine giapponesi, con quella sua andatura molle e ritmica e affascinante. «Donna Elena», disse Galeazzo. Ambedue la guardarono. Ambedue sentirono il fascino di quell'incesso, ma lo sguardo di Andrea penetrò le vesti, vide le forme note, il dorso divino. Quando la raggiunsero la salutarono insieme e passarono oltre. Ora essi non potevano guardarla ed erano guardati. E fu per Andrea un supplizio nuovissimo, quel camminare a fianco di un rivale sotto gli occhi della donna agognata, pensando che i terribili occhi si dilettavano forse di un confronto. Egli medesimo si paragonò mentalmente al Secinaro. Costui aveva il tipo bovino di un lucio vero, biondo e cerulo. Egli rosseggiava tra la copia magnifica dell'oro una bocca di nessuna significazione spirituale, ma bella. Era alto, quadrato, vigoroso, di un'eleganza non fine, ma disinvolta. «Ebbene?» gli domandò Andrea, spinto all'audacia da una invincibile smania. «È a buon punto l'avventura?» Egli sapeva di poter parlare in quel modo a quell'uomo. Galeazzo gli si volse con un'aria tra attonita e indagatrice, poiché non si aspettava da lui una simile domanda, e tanto meno in un tono così frivolo, così perfettamente calmo. Andrea sorrideva. «Ah, da quanto tempo dura il mio assedio?» rispose il principe barbato. «Da tempo immemorabile, a varie riprese e senza fortuna. Arrivavo sempre troppo tardi. Qualcuno m'aveva già preceduto nell'espugnazione, ma non mi sono mai perduto d'animo. Ero convinto che prima o poi sarebbe venuto il mio turno. Dunque, avrò io, spero, l'ambitissimo onore d'essere iscritto dopo te nella lista». E gli ruppe in un riso un po' grosso, mostrando la dentatura candida. Si separarono nella piazza di Spagna, a piè della scala. E come Elena attraversava la piazza dirigendosi verso la via dei due macelli per salire alle quattro fontane, il Secinaro la raggiunse e l'accompagnò. Andrea, dopo lo sforzo della simulazione, si sentiva pesare il cuore su per la scala, orribilmente. Credeva di non poterlo trascinare alla sommità. Ma egli era sicuro ormai che in seguito il Secinaro gli avrebbe tutto confidato, e quasi gli pareva d'aver ottenuto un vantaggio. Per una specie di ubriachezza, per una specie di follia datagli dall'eccesso della sofferenza, egli andava ciecamente intorno a torture nuove, e sempre più crudeli, e sempre più insensate, aggravando e complicando in mille modi le condizioni del suo spirito, passando di pervertimento in pervertimento, di aberrazione in aberrazione, di atrocità in atrocità, senza potersi più arrestare, senza avere un attimo di sosta nella caduta vertiginosa. Egli era divorato come da una febbre inestinguibile che facesse schiudere col suo calore negli oscuri abissi dell'essere tutti i germi delle abiezioni umane.
L'inganno medesimo lo legava forte alla donna ingannata. Il suo spirito era così stranamente adattato alla mostruosa commedia che quasi non concepiva più altro modo di piacere, altro modo di dolore. Quella incarnazione di una donna in un'altra non era più un atto di passione esasperata, ma era un'abitudine di vizio e quindi un bisogno imperioso, una necessità. E l'istrumento inconsapevole di quel vizio era divenuto quindi per lui necessario, come il vizio medesimo. Per un fenomeno di depravazione sensuale, egli era quasi giunto a credere che il real possesso di Elena non gli avrebbe dato il godimento acuto e raro datogli da quel possesso immaginario. Egli era quasi giunto a non poter più separare, nell'idea di voluttà, le due donne. Perciò egli non resse al pensiero che Maria, dalla ruina di Don Manuel Ferres, gli fosse tolta. Quando verso sera Maria venne, egli subito s'accorse che la povera creatura ignorava ancora la sua disgrazia, ma il giorno dopo ella venne ansante, sconvolta, pallida come una morta, e gli singhiozzò tra le braccia nascondendo il viso. «Tu sai?» La notizia s'era sparsa. Lo scandalo era inevitabile. La ruina era irrimediabile. Seguirono giorni di supplizio disperati, in cui Maria, rimasta sola dopo la partenza precipitosa del baro, abbandonata dalle poche amiche, assaltata dai creditori innumerevoli di suo marito, perduta in mezzo alle formalità legali dei sequestri, in mezzo agli usceri, agli usurai e ad altra gente vile, diede prova di una eroica fierezza, ma senza riuscire a salvarsi dal crollo finale che schiacciò ogni speranza. Ed ella non volle dall'amante alcun aiuto. Ella non parlò mai del suo marito all'amante, che le rimproverava la brevità delle visite d'amore. Non si lamentò mai. Seppe ancora trovare per lui un sorriso men triste. Seppe ancora obbedire ai capricci, concedere appassionatamente il suo corpo alle contaminazioni e fondere sul capo del carnefice le più calde tenerezze dell'anima sua. Tutto intorno a lei cadeva. Il castigo era piombato improvviso. I presentimenti dicevano il vero. Ed ella non si rammaricò di aver ceduto all'amante, non si pentì di essersi data a lui con tanto abbandono, non rimpianse la sua purità perduta. Ella ebbe un solo dolore, più forte d'ogni rimorso e d'ogni paura, più forte d'ogni altro dolore, e fu al pensiero di doversi allontanare, di dover partire, di doversi dividere dall'uomo che era per lei la vita della vita. Io morirò, amico mio. Vado a morire lontana da te, sola, sola. Tu non mi chiuderai gli occhi. Io non ti lascerò morire. Tu sarai ancora mia per lungo tempo. Il nostro amore avrà ancora giorni felici. Egli le parlava di un prossimo avvenire. Si sarebbe stabilito a Firenze. Di là sarebbe andato spesso a Siena sotto pretesto di studi. Il loro amore misterioso avrebbe avuto un nido nascosto in una via deserta o fuori le mura, nella campagna, in una villa ornata di maioliche robbiesche, circondata di un verziere. Ella avrebbe saputo trovare un'ora per lui. Qualche volta anche sarebbe venuta a Firenze per una settimana di felicità. Avrebbe portato il loro idillio sulla collina di Fiesole, in un settembre mite come un aprile, e i cipressi di Montughi sarebbero stati clementi come i cipressi di Schifanoia. Fosse vero, sospirava Maria. Non mi credi?
Sì, ti credo.
Ma il cuore mi dice che tutte queste cose troppo dolci non esciranno dal sogno. Ella voleva che Andrea la reggesse a lungo sulle braccia e rimaneva appoggiata contro il petto di lui senza parlare, raccogliendosi tutta come per nascondersi, col movimento e col brivido di una persona malata. Chiedeva ad Andrea carezze spirituali, quelle che nel suo linguaggio intimo ella chiamava carezze buone. Ella pregava, quasi ferita dal crudo desiderio di Andrea. No, amore. Mi sembra che tu sia più vicino a me, più stretto a me, più confuso con il mio essere. Quando mi ti siedi accanto, quando mi prendi le mani, quando mi guardi in fondo agli occhi, quando mi dici le cose che tu solo sai dire. E la pregava, umile, sommessa, temendo di dispiacergli. Ella non faceva che evocare memorie, 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 passate, recenti, con le particolarità più minute, ricordandosi dei gesti più lievi, delle parole più fuggevoli, di tutti i piccoli fatti più insignificanti che per lei avevano avuto un significato. E il suo cuore tornava con maggior frequenza ai primissimi giorni di schifanoia. Una sera Andrea le domandò, pensando al marito: da che io ti conosco, tu sei stata sempre tutta mia. Taci, sempre tutta tua. Ed egli, che in questo non aveva creduto a nessuna delle sue amanti adultere, le credette.
Ad alta voce. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.